Buonasera. Bentornate, bentornati a scuola dopo la vacanza unica. Prossimo anno non ci sarà nemmeno la vacanza del primo maggio, perché il primo maggio sarà di lunedì o di domenica. Ma forse è meglio o no? Con il 26esimo itinerario entriamo nella fase finale di questo viaggio, ma la strada che dobbiamo percorrere è ancora lunga e assai impegnativa. Quando abbiamo intrapreso questo percorso, cioè siamo partiti nel nono secolo, vi ricordate? Eravamo appena più giovani, ma appena, eravamo agli albori del movimento della scolastica. Ora siamo giunti, sani e salvi, all'inizio del XIII secolo, siamo nel 1200, che si è anche ringiovanite, soprattutto il Signore, noi non ne parliamo, siamo diventati ragazzi nel periodo della scolastica. E nel 1200, che viene considerato il periodo della pienezza, ecco, della filosofia scolastica, all'inizio del 1200 sul territorio dell'ecumene cristiana avvengono una serie di fatti di notevole importanza che ci interessano per la ricaduta che hanno sul piano della storia del pensiero umano, no? Le conseguenze arriviamo ancora oggi. E guardate sul punto 1 del repertorio, il 1200 è il secolo dell'affermazione massima della cristianità e anche dell'inizio del suo disfacimento, no, della cristianità propriamente detta. Cioè il secolo XIII si apre e si chiude con due papi simbolici: Innocenzo III, Lotario dei Conti di Segni, che è morto nel 1215, e Bonifacio VIII, che tutti avete sentito nominare, Benedetto Caetani, che è morto nel 1303. E questi due papi esprimono la teocrazia, cioè l'ideologia creata da Gregorio VII con il Dictatus Pape del 1075, un argomento che abbiamo studiato strada facendo i primi di marzo. La teocrazia afferma il primato assoluto del pontefice sui sovrani temporali, per cui gli stati della cristianità e del mondo, la politica, sono sottomessi al potere e al giudizio della Chiesa, mentre sul piano filosofico la ragione è considerata sottomessa alla fede, e sul piano sociale il feudalesimo, con la sua gerarchia spesso inqualificabile, è considerata tollera la servitù della gleba, anche oggi no, non siamo molto lontani, ma è considerato il sistema ideale perché garantisce alle gerarchie ecclesiastiche dei privilegi. Ma c'è stato un momento, guardate, in cui dobbiamo ricordare, in cui la teocrazia ha vacillato, perché prima di Bonifacio VIII c'è stato nel 1294 un papa che tutti conoscete, Celestino V, colui che fece per viltà il gran rifiuto, dice Dante. E il Celestino V chi è? È Pietro da Morone, che è un monaco, un mistico fedelissimo al Vangelo, ma troppo ingenuo, ecco, quel perviltate sta in questo senso, che non adatto a gestire un apparato come quello pontificio, così credeva lui, il quale viene messo da parte, incoraggiato a dare le dimissioni, come ben sapete, con metodi, diciamo così, sospetti dal suo successore Bonifacio VIII, che però a causa della sua arroganza teocratica, portata alle estreme conseguenze, deve subire anche lui delle umiliazioni, per esempio l'umiliazione di essere maltrattato dall'ambasciatore del re di Francia. Ora, il 1200 è il secolo nel quale il flusso della storia, come abbiamo studiato incontrando l'Apocalisse di Giovanni ai primi di marzo, passa attraverso le città. La città è il nuovo e grande centro di attrazione degli interessi economici, politici, culturali e religiosi. nelle città emergono le nuove figure politiche e sociali, quella dell'artigiano, quella del mercante, ed è nella città che attraverso le scuole che diventano universitates, cioè un posto dove si studia un po' di tutto, no? Questo vuol dire l'università, tutto quello che si può, tutto lo scibile lì si studia, no? Questo vuol dire universitas, passa il flusso culturale. Nel 1200 cresce ancora il potere del capitalismo mercantile e della nuova classe emergente, la borghesia. Nascono però in seno alla borghesia anche i cosiddetti, attenzione, movimenti popolari, perché queste organizzazioni si sviluppano dentro la crisi culturale e spirituale, ne abbiamo già parlato, no? Dei figli della prima generazione borghese, cioè la prima grande contestazione dei figli nei confronti dei padri, mica bisogna aspettare il 68, è successo ben prima, e Francesco d'Assisi, Gioacchino La Fiore, Pietro Valdo da Lione, Domenico Guzman da Burgo, sono tutti figli della prima generazione borghese che contestano la mentalità dei padri, e i fondatori dei movimenti popolari vogliono ridistribuire la ricchezza. Siamo diventati ricchi, dicono i loro padri. Siamo diventati ricchi per grazia di Dio. Se dite che siamo diventati ricchi per grazia di Dio, noi dobbiamo per forza di cose ridistribuire quello che abbiamo guadagnato. Se no siamo degli usurpatori, cioè se no è come siamo un'ingiustizia. E come mai ci sono i poveri? Allora voi tollerate il fatto che noi siamo ricchi e ci sono i poveri, no? E allora noi si giustifica il fatto dell'esistenza della miseria, ci vuole la povertà evangelica, scoprono la povertà evangelica, leggono il Vangelo, vanno a scuola, li mandano a scuola i padri, poi si pentono, dicono cosa abbiamo andato a scuola a fare, cioè imparare queste cose, vanno a scuola nella scuola della scolastica, di solito lì ci sono i magister che sono monaci, è evidente che la proposta che viene fatta è quella di studiare letteratura dei Vangeli, la letteratura dell'Antico Testamento, e quindi è chiaro che ad un certo punto e quindi è chiaro che questo succede. I fondatori dei movimenti popolari quindi vogliono ridistribuire la ricchezza e dare voce alle masse di miserabili che non sono in grado di organizzarsi, e questa nuova ideologia ha un nome, si chiama evangelismo pauperista, e chi vi aderisce, ed è uno dei fattori più interessanti del Medioevo, di questo momento storico, e anche della scolastica stessa, perché è la scolastica a commentare questo, proprio perché i figli della borghesia vanno a scuola studiano la Sacra Scrittura li affascina e evidentemente vogliono mettere in pratica la letteratura del Vangelo, perché dà più felicità dei soldi, della ricchezza, dà meno felicità vedere i miserabili che sono intorno e che vivono in condizioni. Ecco questo quello che succede, l'evangelismo pauperista. E chi vi aderisce combatte quindi contro l'accumulo della ricchezza, imbastisce una lotta di classe poi contro il sistema feudale e contro la Chiesa verticale. Il 1200 è il secolo della spaccatura nella Chiesa in nome di una riforma in senso evangelico e contro la visione giuridico-dottrinale che la Curia Romana vorrebbe imporre a tutta la cristianità. Prima della dottrina dove sono i tribunali a giudicare se se la rispetta o no, ecco, c'è il Vangelo, c'è la letteratura del Vangelo, quindi nascono quindi i cosiddetti ordini mendicanti, nasce e si sviluppa la corrente laica dei Valdesi, mentre i francescani e i domenicani escono dai monasteri e si radicano nelle città, rifiutano i benefici feudali e fondano scuole di carattere religioso che però contribuiscono a creare i presupposti della cultura laica. Il 1200 è un secolo di paradossi e di complessità, vedete. vi si trova la razionalità, ma anche l'irrazionalismo dei movimenti apocalittici. Fermentano i germi dell'umanesimo che portano verso la modernità, ma esplode anche la ferocia delle guerre feudali in superficie, e comprese le crociate. Fiorisce l'armonia architettonica, ma cresce anche il disordine delle masse miserabili. Si impone il clericalismo teocratico, ma germoglia anche la contestazione anti-ecclesiastica e si radicalizza il contrasto tra l'ortodossia e l'eresia. Vi ricordo che eresis in greco vuol dire scelta, cioè quindi un'altra scelta nei confronti dell'imposizione dell'ortodossia, che spesso è un'imposizione. Il 1200 è un secolo in cui nel bacino del Mediterraneo tre grandi culture, l'ebraica, la cristiana e l'araba, si incontrano, e già questo avveniva, lo sapete, nell'anno 1000, con risultati circoscritti ma straordinari. E sotto traccia, in molte città che già abbiamo visitato, vengono creati veri e propri laboratori multiculturali e interculturali, a cominciare dalla scuola di Toledo, poi da quella di Chartres che abbiamo già, e poi la Parigi, vedremo, dove poi arrivano tutte, la facoltà delle arti. Quindi è un secolo laboratoriale, no, il 1200. E voi frequentate o avete frequentato un laboratorio per esercitare la vostra creatività? Beh, scrivete quattro righe a proposito. Anche questa scuola, questa nostra scuola, questa volontà di essere un laboratorio per imparare ad investire in intelligenza. È interessante, come abbiamo detto, l'ottica, nell'ottica della storia del pensiero umano, il fatto che i movimenti popolari si strutturino in vere e proprie organizzazioni e che nascano in corrispondenza con la crisi culturale e spirituale dei figli della prima generazione borghese, i quali contestano i padri perché ambiscono ad un nuovo e diverso stile di vita. E anche in questo caso, per esempio, gioca un ruolo fondamentale la conoscenza dell'Apocalisse di Giovanni, no? Uno stile di vita meno autoritario, vorrebbero, più egualitario, fondato sulla solidarietà. Non a caso l'Apocalisse comincia esaltando libertà, egalità, fraternità, no? Quindi è evidente che vorrebbero la ridistribuzione dei beni. E quindi si sviluppa un fenomeno complesso eterogeneo che prende appunto il nome di pauperismo evangelico. Abbiamo citato un elenco di personaggi coinvolti in questo complesso fenomeno: Francesco d'Assisi, Gioacchino da Fiore, Pietro Valdo, Domenico Guzman, che caratterizzano la storia del XIII secolo ai suoi albori, e quindi noi dobbiamo incontrare questa sera questi personaggi. In rincontrare, perché sono personaggi molto famosi. Guardate sul punto 2 del repertorio. Francesco d'Assisi, lo abbiamo già incontrato qualche settimana fa, subito dopo la vacanza pasquale. Abbiamo letto il Cantico delle Creature, no? Uno dei brani di letteratura più celebri del mondo. Ebbene, siamo entrati in contatto con questo personaggio universalmente conosciuto per studiare un aspetto della sua personalità che rimane sempre in ombra, cioè vale a dire gli effetti sulla sua formazione intellettuale del naturalismo della scuola di Chartres, cioè l'opinione che la natura porti in sé un afflato divino, una particolare benevola capacità creativa. Ecco, nella testa di Francesco d'Assisi c'è questo concetto molto evidente, e vediamo come lo mette in pratica. Lo mette in pratica in tutti i sensi, che è dal punto di vista della storia del pensiero umano l'elemento più significativo dell'esperienza spirituale dalle forti connotazioni materiali di Francesco, il quale nel 1210 stila una prima regola rigidamente conforme ai dettami evangelici, che viene approvata, non poteva essere diversamente, perché servì per tenere i poveri nella chiesa, i miseri perlomeno, da Papa, si pensa, Papa Innocenzo III, che con una certa dose di manifesta ipocrisia, mentre si sta impegnando a predicare crociate contro gli eretici, a cominciare da quelli di Provenza, come vedremo, apprezza la fedeltà del cosiddetto poverello d'Assisi, come Francesco comincia ad essere chiamato, ed elogia la sua ubbidienza nei confronti della gerarchia. D'altra parte, guardate, Francesco, che non è un ingenuo e non vuole incorrere in accuse di eresia, sta molto attento, cioè mira ad ottenere che il suo ordine venga ufficialmente riconosciuto dalla Chiesa ufficiale, vuole un riconoscimento istituzionale, in modo che dall'interno le sue idee pauperiste di stretta osservanza evangelica possano agire come il lievito, e più volte lo dice, no? Non vuole uscire dalla Chiesa, non vuole essere buttato fuori dalla Chiesa, ma vuole rientrare nella Chiesa per fare lievitare qualche cosa di nuovo. Ha un'ideologia ben precisa Francesco dal punto di vista politico, cioè non è uno sprovvedutello, non lo sapete, anche perché è evidente che è un uomo di cultura, è una madre molto acculturata, e quindi successivamente, che è la sua prima maestra provenzale per giunta, e vedremo che cosa significa, l'abbiamo già detto a suo tempo, nel 1223 Papa Onorio III approva la definitiva regola francescana, redatta in termini più giuridici, con la collaborazione di un certo Ugolino dei Conti, che è il primo simbattizzante francescano che viene nominato cardinale. E anche perché la regola di Francesco originaria è talmente dura che non era facile, bisognava in qualche modo smussare certi angoli, ma da questo momento nasce il francescanesimo. Al 1223 Francesco muore in odore di santità, come viene detto, nel 1226, e subito dopo la sua morte il movimento francescano, come sempre succede in questi casi, comincia a frazionarsi in varie correnti, tra integralisti che vogliono mantenere mantenersi fedeli alla prima regola, alla regola di Francesco, e quelli e invece gli ugoliniani che vogliono invece una regola un pochino più attutita, poi ci sono anche le donne, le clarisse, e quindi c'è una frammentazione, ecco, di questi movimenti, e questo da un certo punto di vista è positivo, e dal punto di vista culturale è molto positivo, perché c'è una eterogeneità di situazioni. Ora, per capire i principi di base, guardate, lo zoccolo duro della regola francescana, in particolare la prima regola redatta da Francesco, basta fare un semplice esercizio, e quindi fatelo. Cioè, leggete le due pagine che contengono i capitoli 5, 6 e 7 del Vangelo secondo Matteo, il celebre discorso della montagna, che inizia con il brano delle cosiddette beatitudini. Guardate, Francesco riprende di lì praticamente la regola, la riprende da questi capitoli, che è molto interessante leggere, che sono molto affascinanti, hanno affascinato tutti i movimenti, fino ai movimenti attuali di chi ha voluto cambiare la società in un determinato modo, no? Ecco, l'immagine di Francesco sta sui simboli di tutti i movimenti hippie, figli dei fiori, financo i punk più radicali, anti-taccheristi, no, voglio dire, no, perché in tutte le biblioteche domestiche sapete che c'è una Bibbia che contiene la lezione in tutte le lezioni, dicono le statistiche che in tutte le case c'è una Bibbia, quindi vuol dire che, ve l'ho detto più volte, vuol dire che se nella vostra casa non c'è, ce ne sono due nella casa del vicino, quindi bussate, dite questa è mia, e quindi in tutte le biblioteche domestiche, usiamo Trilussa, no, in questo caso, o sostituiamo la Bibbia, il pollo con la Bibbia, parleremo di galline alla fine di questo viaggio, in tutte le biblioteche domestiche, quindi c'è la possibilità di trovare, di leggere, per comprendere i presupposti dell'ideologia pauperista, con il famoso discorso della montagna. Non meno importante per la fondazione del movimento pauperista e del rinnovamento della Chiesa il concetto della riforma è fondamentale lì, è un personaggio che si chiama Valdo, nominato erroneamente Pietro Valdo in documenti a lui posteriori. Non sappiamo molto di questo personaggio, ma conosciamo dei dati dal punto di vista culturale molto importanti che vanno messi in evidenza. Guardate sul punto 3 del repertorio. Valdo, che è vissuto tra il 1140 circa e il 1217, è il fondatore di quello che si chiama il movimento valdese, ed è stato un ricco mercante, un potente borghese di Lione, lui, suo padre mercante, lui ancora di più, che verso il 1173, all'età di 33 anni, è un numero mitico, nel pieno della maturità, ha deciso di cambiare stile di vita dopo aver letto con sempre maggiore interesse la letteratura dei Vangeli, in particolare il testo secondo Giovanni e la letteratura dell'Antico Testamento, in primo luogo il libro dell'Esodo. Valdo, con razionalità, distribuisce tutte le sue ricchezze ai poveri e comincia a predicare, e quindi siamo contemporanei di Francesco, le stesse esperienze, e comincia a predicare la buona notizia della resurrezione di Gesù, l'Evangelo, praticando l'assoluta povertà. Valdo frequenta le chiese di Lione e al termine dei riti prende la parola mentre la gente esce di chiesa, no? E traduce il Vangelo in lingua volgare, predica con semplicità e con spirito critico nei confronti della poca aderenza tra la parola del Vangelo e il comportamento degli ecclesiastici, che era evidente, no? E molte persone appartenenti al popolo minuto lo stanno ad ascoltare, e altrettante si aggregano a lui, dando vita ad un movimento che diventa piuttosto consistente, detto dei poveri di Lione. Ecco, anche qui il concetto della povertà, no, entra in gioco. Nel 1177 l'arcivescovo Guichard proibisce a Valdo di predicare perché non appartiene ai quadri della gerarchia, e soprattutto perché il suo messaggio è fortemente anticlericale. Il sacerdozio non può essere il privilegio di una classe, sostiene Valdo alla luce del Vangelo. Dove è scritto nel Vangelo? Ma appartiene a tutti i credenti. E l'obbligo della povertà, cioè di uno stile di vita sobrio e solidale, non bisogna essere miseri, no? Come dicevano, bisogna essere poveri, cioè essere sobri e solidali. Questo è il concetto della povertà. È tassativo per tutti i cristiani, e tutti, uomini e donne, hanno il dovere di predicare, e ciò che conta è il merito e non l'ordinazione, qualcuno che ti ordina, no, e ti dà dei privilegi. E si può pregare anche in una stalla, dice, non c'è bisogno di tutto questo sperpero nel costruire le cattedrali, dice, no, bisognerebbe, ecco, no, in una stalla, non è nato forse Gesù in una stalla, sostiene Valdo, e noi c'è mica bisogno di mangiare, ecco, quindi, anzi, dovremmo fare in questo modo, cioè, la direttiva evangelica è questa, no, ecco, quindi, purché lo si faccia con cuore sincero, e la si tenga pulita in ordine con la stalla, perché deve essere in qualche modo un posto, no, dove ci si vive, no? No, cioè in modo sobrio, e poi anche un posto di ricchezza una stalla, no? Perché i sacramenti amministrati da preti indegni, dice Valdo, non sono validi. Così come è un atto sacrilego vendere le indulgenze per i defunti e vendere il perdono dei peccati. Vedete, mette in circolo tutta una serie di problemi che c'erano già, che venivano messi, e che naturalmente, evidentemente, i poveri di Lione, inizialmente continuano a frequentare le chiese e a mescolarsi ai fedeli, non solo per fuggire alle condanne dei vescovi, ma anche per ricevere quei sacramenti che essi considerano essenziali per la loro salvezza, reputandosi, nonostante la persecuzione, i membri della Chiesa di Roma. Non vogliono uscire dalla Chiesa, vogliono riformare la Chiesa. Ecco, così come Francesco. Rimanendoci dentro, Valdo si rivolge al Papa, ad Alessandro III, che è Rolando Baldinelli, che si era dovuto rifugiare in Francia a causa del dissidio con l'imperatore Federico Barbarossa. Allora, è un episodio che non possiamo ricordare, complicato, ma... E ottiene l'approvazione del voto di povertà e la possibilità di predicare anche nelle chiese, solo se i sacerdoti lo avessero richiesto. Bene, se dice, se i preti ci vogliono, vai pure a predicare nelle chiese, perché sta dicendo delle cose che sono interessanti. I poveri di Lione, che si sono organizzati in comunità, predicano in tutti gli angoli della città, vengono ascoltati soprattutto dal popolo minuto, ma il loro operato non viene approvato dall'arcivescovo, che con un decreto ordina che Valdo e i suoi seguaci vengano cacciati dalla città, da Lione, che era una grande città. La Chiesa gerarchica teme questo movimento popolare di carattere pauperista, che applica con coerenza l'evangelico discorso della montagna, e quindi i valdesi, alla luce di ciò che sta succedendo in Provenza, e fra un po' ne parleremo la prossima settimana, condannati come eretici nel sinodo di Verona nel 1184 e dal quarto concilio lateranense nel 1215. Ma il movimento valdese, così come quello francescano, che però non subisce condanne ma solo censure, si diffonde nella Francia meridionale, in Boemia, nell'Italia settentrionale. Valdo muore intorno al 1217, secondo la leggenda in Boemia, la leggenda perché non sappiamo, infatti storici non riconosciamo, cioè lasciando, attenzione, alle comunità che sono sorte in ragione della sua predicazione, cioè attraverso tutta una serie di documenti tramandati, un monito a condurre uno stile di vita a livello materiale ed intellettuale secondo una maggiore aderenza possibile ai dettami evangelici, e grande importanza viene data all'alfabetizzazione, in modo che ciascuno possa leggere la Bibbia e i Vangeli per conoscere e per capire quali sono le regole di comportamento. Quindi, vedete, nascono nuove scuole di una scolastica di base molto significative, e a cui regole di comportamento a cui attenersi, in modo da poter partecipare consapevolmente alla consultazione permanente tra tutti i credenti, uomini e donne della comunità. Ci deve essere una consultazione permanente sulle regole all'interno della comunità, in modo da regolarne il funzionamento in modo armonico e aderente al Vangelo, con una positiva ricaduta sociale. E questo è il concetto della riforma permanente. Guardate, è un'idea che continuerà a svilupparsi nel corso della modernità. Non bisogna fare la riforma strutturale una volta, no! Il Vangelo prevede, se leggiamo il Vangelo, proviamo nella dinamica, una riforma permanente. Noi dobbiamo essere permanentemente in riforma, ciascuno di noi, e quindi ecco la comunità. Inoltre Valdo esorta ad esorcizzare la violenza, anche a non mettere in condizione i persecutori di esercitarla, e invita le comunità dei credenti a non esporsi, ma a mettersi in cammino sulla via dell'esodo. E che senso ha questo invito sul piano della storia del pensiero umano? Guardate, questo del movimento valdese è uno degli elementi culturali più significativi. Anche Valdo si ispira al capitolo 21 dell'Apocalisse, argomento che abbiamo studiato ai primi di marzo, affermando però che i cieli nuovi e la terra nuova, la Santa Gerusalemme, bisogna andarla a costruire. Dio, attraverso la visione di Giovanni, ha rivelato apocalipsei, no? Rivelare ai cristiani come si devono comportare in proposito, bisogna andarla a costruire la nuova Gerusalemme uscendo dalla schiavitù, sottraendosi alla persecuzione, mettendosi in marcia nel deserto. Valdo pensa che la città borghese e vescovile non corrisponde certo alla Gerusalemme celeste, e quindi i credenti devono mettersi in cammino, così come hanno fatto gli ebrei prigionieri d'Egitto guidati da Mosè, che ascoltava la voce di Dio, Kol Ha'el, la voce di Dio. Questo è lo slogan che Valdo là. Devono mettersi in cammino secondo il racconto del libro dell'Esodo, perché la Chiesa non è lo Stato pontificio, afferma Valdo, ma è il popolo di Dio in cammino. E guardate, questa definizione della Chiesa diventa patrimonio dei movimenti popolari e diventa patrimonio di tutta la cristianità cattolica oggi col Concilio Ecumenico Vaticano II. Ci è voluto un po' di tempo, ma nel 1965, nel documento sulla Chiesa, no, del Concilio Ecumenico Vaticano II, dice, non dice più che la Chiesa è il corpo mistico di Gesù, ma dice che la Chiesa è il popolo di Dio in cammino secondo il libro dell'Esodo. Ci è voluto un po' di tempo, ma prima o poi ci si arriva, no, a queste affermazioni, è che nessuno se ne accorge. E perché non c'è l'automatizzazione? Ci vuole che consiste nella riforma permanente, che è una riforma. Quindi, ed è così che le comunità valdesi, in modo ricorrente, guardate, nel corso del tempo e del momento storico, si mettono in cammino e si stabiliscono. Siccome c'è la persecuzione e che dobbiamo stare qui a farci perseguitare, ma no, andiamo a cercare una terra promessa. Poi è successo dopo anche, no? Negli Stati Uniti d'America i pellegrini che sono arrivati lì anche andavano a cercare una terra promessa, si stabiliscono i valdesi in Europa in zone inospitali del territorio, soprattutto montane, cioè si allontanano dove possono fuggire alle persecuzioni decretate dai documenti sinodali e conciliari, e soprattutto dove possono stabilirsi per edificare, guardate, inizialmente conducendo una vita durissima, ma poi sempre più ben organizzata, perché sono comunità che vanno d'accordo dal punto di vista dell'amore solidale, della collaborazione, e quindi costruiscono un villaggio, costruiscono un modo di vivere, costruiscono una comunità dove tutti si... una vita dove, tanto da diventare un modello e da edificare la comunità evangelica, la città di Dio. Ed è per questo motivo che se noi oggi in Italia vogliamo visitare il mondo valdese, dobbiamo risalire le Valli Alpine, no? La zona delle Alpi Cozie, no? Qui mi viene la nostalgia del mio passato alpinistico da buon ligure, la Val Pellice, la Val Germanacca, no? Quindi con la guida del Piemonte, navigando in rete, andate a fare un'escursione in Val Pellice, per esempio, visitate il paese di Torre Pellice, provincia di Torino, che si trova all'imboccatura della valle omonima, e poi i valdesi non sono stati lì a farsi perseguitare, si sono messi in cammino con il libro dell'Esodo in mano per cercare un posto dove gli eserciti non potessero arrivare, fuori dalla valle, e lì hanno costruito una comunità. E hanno dovuto anche combattere in determinati momenti della loro storia, poi sono stati affrancati da Carlo Alberto nel 1848, quindi c'è tutta una tradizione che trovate. Noi ora, sempre sulla scia di Valdo, dobbiamo ancora, essendo il nostro percorso in funzione della didattica della lettura della scrittura, attenzione, puntare l'attenzione sul tema della letteratura medievale. Sappiamo, perché lo abbiamo studiato, che il libro più importante del Medioevo è l'Apocalisse di Giovanni, no? Abbiamo detto. Poi viene il Vangelo secondo Giovanni, del cui prologo ci occuperemo a breve, di una parte del prologo, la prossima settimana, seguito dal libro della Genesi, il cui testo, contenendo nella sua prima parte il tema della creazione, viene utilizzato nelle scuole, come abbiamo potuto constatare ultimamente a Chartres, per essere messo in parallelo e a confronto con il dialogo Timeo di Platone e con la fisica e la metafisica di Aristotele, quindi diventa un libro per l'elaborazione del pensiero filosofico, la Genesi. Ebbene, al quarto posto nella graduazione, diciamo l'imparade dei libri più importanti del Medioevo, c'è della graduatoria del Medioevo la famosa tetrade letteraria più utilizzata in età medievale, no? Troviamo scritto nei saggi, così non capiamo niente di quello che fa, però ecco, vuol dire questo, così sono i quattro libri. Si pone anche, per impulso di Valdo e dei movimenti popolari pauperisti, il libro dell'Esodo. Quindi l'Apocalisse di Giovanni, il Vangelo di Giovanni, il libro della Genesi, il libro dell'Esodo. I quattro testi, la tetrade, è più importante. E dobbiamo quindi fare alcune considerazioni su questo testo per capire soprattutto come entra nell'ottica della scolastica. Ora, se dovessimo occuparci del libro dell'Esodo, che è un libro straordinario, in modo approfondito, ci vorrebbe un percorso intero, e tra l'altro concluderemo proprio questo viaggio con un accenno al libro dell'Esodo, perché lo utilizzerà Tommaso d'Aquino per chiudere il cerchio del suo sistema, vedremo come. E quindi ecco che il libro dell'Esodo è un libro importante. E noi questo argomento lo abbiamo trattato in modo approfondito anche attraversando 7 anni fa, se ricordo bene, il territorio della sapienza poetica beritica, ricordate? Ci avviciniamo a questo libro anche perché procedendo in un percorso di didattica della lettura e della scrittura, si può cogliere, e questo è il momento, l'occasione per leggere o per rileggere quest'opera. La trama dell'Esodo è molto nota, guardate, è il più importante manifesto che sia stato scritto sul tema della liberazione degli oppressi, il libro dell'Esodo. E ora noi facciamo solo alcuni riferimenti su quest'opera fondamentale, che però viene scelta anche dai movimenti pauperisti, no? Della storia, su quest'opera fondamentale della storia del pensiero umano, facciamo alcuni riferimenti in relazione al ruolo che questo testo ha proprio nella storia dei movimenti popolari evangelico-pauperisti sorti nell'età medievale. Poi abbiamo detto che dal punto di vista filosofico Tommaso ne farà tesoro, ma vedremo a suo tempo, tra qualche settimana, alla fine di questo viaggio. Guardate sul punto 4 del repertorio. Il libro dell'Esodo, che in ebraico si intitola Shmot, che vuol dire nomi, è formato, c'è anche lì il problema del nome di Dio, è formato da 40 capitoli, questa sera non trattiamo, è formato da 40 capitoli, è un libretto di circa 40 pagine, no? Si divide in 3 parti. I primi 20 capitoli raccolgono quella straordinaria sequenza narrativa universalmente nota, più che altro per sentito dire, però, no? Ho visto al cinema, che si presta molto, che racconta l'oppressione a cui gli israeliti sono sottoposti in Egitto, no? La nascita di Mosè salvato dalle acque, che è il grande protagonista del libro, lo scontro con il faraone, i famosi castighi, le cosiddette piaghe d'Egitto nei confronti degli egiziani perché lasciano partire gli ebrei, l'attraversamento del Mar Rosso e poi del deserto fino al monte Sinai, che prima si chiama Horeb, in uno dei codici si chiama Horeb, poi in un altro codice, nel quello Yavista, si chiama Sinai, dove viene stipulato sul patto di solidarietà con Dio, la berit primordiale, no? E che si concretizza con la consegna della legge, la Torah, termine che letteralmente in ebraico significa la legge è uguale per tutti, come voi sapete. La seconda parte del libro dell'Esodo, dal capitolo 20, il capitolo dei 10 comandamenti, al capitolo 20, quindi al capitolo 34, contiene legislazione, regole per la liturgia, ma anche la prima rottura del patto, la costruzione del vitello d'oro, no? La terza parte, dal capitolo 35 al capitolo 40, la meno coinvolgente perché è di carattere burocratico, quella scritta dagli scrivani del codice Trist, forse ricordate questo nome, descrive la creazione di una serie di istituzioni per la realizzazione del culto. Ebbene, noi ci siamo avvicinati al libro dell'Esodo perché Valdo di Lione si è soffermato, secondo quanto dicono i documenti e le testimonianze raccolte su di lui, a fare l'esegesi del libro dell'Esodo in relazione alla sua esperienza di conversione, e si sofferma su alcuni temi inaspettati, meno convenzionali e molto interessanti, perché hanno trovato un riscontro nel comportamento delle comunità valdesi, non solo, anche di tutti gli altri movimenti pauperisti. Ed è su questo aspetto che dobbiamo puntare la nostra attenzione. Poi non riprenderanno anche i francescani questo, anche i domenicani questo, no? Sempre prendendolo da questa esperienza lionese. Per esempio, dalla riflessione di Valdo emerge che il libro dell'Esodo, Nomi, è pieno di kolot, che in ebraico significa voci, voci. Gli scrivani che hanno composto questo libro, gli scrivani della seconda generazione in esilio a Babilonia e poi gli scrivani del codice Trister, Trister vuol dire sacerdotale, questo argomento ce ne siamo occupati ed occupati a suo tempo, no? Ricordate. Ci fanno ascoltare in questo libro molte voci, no? Quella incerta di Mosè, e qui veniamo a sapere che Mosè è pure balbuziente. No, quando Dio gli dice devi andare dal faraone, gli dice ma io che sono balbuziente, dice sì, proprio tu che sei balbuziente, così hai da fare, perché no, io me li scelgo come voglio io, quelli devono essere così, non devono essere quelli che stanno chiarichiano. Quindi poi c'è la voce fragorosa del popolo e soprattutto la voce misteriosa del liberatore divino, cioè di colui che fa uscire gli israeliti dalla terra d'Egitto, colui che li esorta a spezzare le loro catene. E poi questa affermazione entrerà nel manifesto del 1848 di Marx e di Engels, e naturalmente vedete che il libro dell'Esodo continua ad essere citato. E uno dei motivi di carattere letterario per dedicarsi alla lettura di questo libro, visto che la trama del libro dell'Esodo è molto conosciuta, perlomeno nelle sue grandi linee, è proprio quello di esercitarsi a catturare le voci che emergono da questo testo. Quindi se andate a leggerlo, fate attenzione al fatto che ogni tanto, no, gli scrivani ti fanno puntare l'attenzione su una voce che arriva dalla natura, o che arriva sempre dalla natura anche quando parla il grande liberatore, perché è attraverso la natura che parla, no? E per quello che ad un certo punto Valdo dice non state qui a farmi perseguitare, andate verso la natura, pensate che sia, no, non è maligna, è dura, ma è quella del deserto, è quella dell'esodo, è scritto qui, no? E quindi bisogna incamminarsi sulla via del deserto, così gli altri movimenti pauperisti, anche Francesco d'Assisi fa la stessa cosa, cioè va a infilarsi a San Damiano dove c'erano i ruderi di una chiesa, va a stare lì invece di stare nella casa da ricco, da figlio di papà, va a stare baraccato, ecco, e lì, ma in mezzo alla natura, e poi va alla Verna in mezzo alla natura dove siete stati, ecco, e lì, ecco arriva dall'esodo le voci, e lì si sentono le voci della natura che emergono. emergono dal libro dell'Esodo. Questo è una chiave molto importante, molto interessante, che va presa in considerazione. E il catturare le voci che emergono da questo testo, la parola kolot, cioè indica anche i suoni prodotti da un corno d'ariete, dai sonagli di un gregge, che ci dà da vivere, dai fragori dei tuoni, dallo spirare del vento. Quindi il testo del libro dell'Esodo, Nomi, propone questo termine, kolot, le voci, per indicare una pluralità di situazioni. E gli scrivani di Israele, nella semplicità di una parola sola che dice tante cose, vogliono custodire un concetto, cioè coltivano l'idea che la loro lingua sacra è capace di affermare che il mondo creato sa parlare incessantemente ed è necessario imparare ad ascoltarlo con le voci dei pastori, il suono del corno, nelle voci del monte, i tuoni, i boati dei tuoni, no, sul Sinai suona sempre, cioè nelle voci del gregge, il tintonio dei sonagli, nelle voci della valle, il sospiro della brezza, nelle voci del fuoco, Dio che parla. E le comunità pauperiste che si sono andate a inforrare nella montagna per liberarsi dalle persecuzioni hanno trovato grande soddisfazione a trovare quelle voci e le hanno valorizzate, e intorno a quelle voci hanno costruito delle strutture per gli animali che ti danno la vita, per ripararsi, eccetera. Quando i valdesi hanno risalito con fatica e sacrificio le valli alpine, attraversando il deserto, no, in cerca di salvezza, hanno trovato la forza per farlo nella parola kolot, le voci, cioè hanno saputo ascoltare le voci del mondo creato, anche Francesco d'Assisi, e si sono immedesimati nel popolo dell'Esodo, cioè hanno affinato il concetto che la Chiesa è il popolo di Dio in cammino che percorre un mondo insidioso ma pieno di voci salvifiche che ci dicono molte cose utili per progettare la Gerusalemme, il paradiso, la Gerusalemme, ognuno scelga o una società migliore, quello che volete, no? Sì. Ora, nella letteratura verifica, in particolare nel libro dell'Esodo, Nomi, emergono le voci della natura oggi sommerse dai rumori della civiltà caotica. Quali sono le voci della natura a cui siete affezionati, perché meglio si sono inserite nella vostra autobiografia, no? Nella nostra autobiografia ci sono voci particolari che, e si vede quattro righe. In proposito, nel libro dell'Esodo troviamo un dubbio che assume i contorni del paradosso, perché chi ha scritto questo libro lascia che le lettrici e i lettori non possono fare a meno di coltivarlo questo dubbio. Ma Mosè sul Sinai, il capitolo 19 e il capitolo 20 dell'Esodo, ha davvero ricevuto le tavole dal Signore oppure se ne è dovute scolpire da soli? Perché se il Signore si fosse davvero manifestato nella sua pienezza, Mosè da quel monte non sarebbe più potuto scendere. Difatti c'è questo dibattito nel libro dell'Esodo. Se andate a vedere, quando Mosè scende c'è la luce, non c'è la luce, no? Il Talmud, poi abbiamo citato il Talmud la scorsa settimana, tutti si sono divertiti molto. Talmud fa una battuta terribile da questo punto di vista, no? Sapete, quando Mosè scende dal monte, va incontro a Aaron e suo fratello, gli dice: come sei luminoso, hai visto Dio? Hai sicuramente, dice: no, guarda, perché c'erano dei tuoni lassù, per quello che sono illuminati. Hai visto Dio? Dimmi com'è, ma dice: guarda, non insiste, dice: guarda, ricordati che Dio è l'unico personaggio che per comandare non ha bisogno di esistere. Cioè, con una Talmud è tremendo da questo punto di vista, no? Nel mettere in discussione, bisogna avere fede, cioè, abbi fede, e costruiamo delle leggi, cioè costruiamo la legge uguale per tutti, perché questo è quello che vuole Dio, no? Ecco, quindi sopra Quindi il monte, quindi nel deserto, è il dito divino che scalpella il codice o è lo stilo di Mosè che compone la legge e si assume la responsabilità di interpretare il disegno di Dio con l'afflizione di non essere stato all'altezza di questo compito? Poi, formidabile nel testo del libro dell'Esodo la presenza di questo dubbio che aleggia e investe le coscienze degli scrivani, compositori del testo, no? Che riversano sulla figura mitica di Mosè, perché la figura di Mosè non è quella di un personaggio storico propriamente. Mosè rappresenta tutta quella corrente legislativa che c'è stata. Non è esistito un personaggio Mosè come viene rappresentato, ma qualcosa di più, cioè c'è da tutta una corrente, tutto un movimento, no? Ecco, abbiamo studiato questo fatto, no? Quindi la stessa responsabilità che loro, gli scrivani, si sono in esilio, tra l'altro a Babilonia, si sono assunti, perché una cosa è certa, il loro stile, cioè in realtà che costruisce il testo della legge, ed è una responsabilità che bisogna assumersi, quella di costruire la legge e di far sì che la legge sia uguale per tutti. Torah vuol dire questo. Gli scrivani di Israele, con il loro spiccato senso dell'ironia, alludono al fatto che i miracoli corrispondono ad una illegalità della natura che fa da contrasto all'azione di Mosè. Dio può permettersi di trasgredire le regole della natura con le piaghe d'Egitto, aprendo il Mar Rosso, facendo scaturire l'acqua dalle pietre del deserto, facendo piovere la manna e via dicendo. Mosè invece, come gli scrivani di Israele, autori di questo significativo testo, Mosè non può fare i miracoli, tutt'al più può compiere qualche gioco di prestigio con il suo bastone, facendolo un serpente, un bastone, no? Gioco di prestigio, no? Ma deve essere realista in modo da costruire la legalità nella società, perché l'autentico miracolo, e questo è quello che viene fuori dall'Esodo, i movimenti pauperisti lo mettono in evidenza questo, l'autentico miracolo è che tutti rispettino la legge e rispettino il principio che la legge è uguale per tutti. E questo è il significato, quindi, del termine Torah, è il significato del miracolo. Questo è il miracolo. E su questo tema, il tema della legalità, il fatto che la legge sia uguale per tutti, i valdesi, i movimenti popolari evangelico-pauperisti, hanno avviato una riflessione che è andata ben oltre il Medioevo e che tuttora è in corso. E ora, visto che abbiamo in mano il libro dell'Esodo, pratichiamo una deviazione in funzione della didattica della lettura della scrittura, perché non possiamo non celebrare un anniversario, questo è tempo di anniversari. E nel mese di maggio dell'anno 1615, nessuno se n'è ancora ricordato, ma ce ne ricordiamo noi, che cioè 400 anni fa esatti, è stata pubblicata la seconda parte. La prima parte era stata pubblicata nel 1605 e noi abbiamo celebrato l'evento a suo tempo nel 2005, forse vi ricordate, la seconda parte di quello che viene considerato il primo grande romanzo della storia della letteratura moderna, che andrebbe periodicamente riletto e meditato. Non l'ho portato perché pesava troppo nella borsa. Anche se il personaggio pesa poco, è molto magro, è un personaggio intitolato è l'ingegnoso Hidalgo Don Quixote della Mancia, il fantastico cavaliere Don Quixote della Mancia, semplificato poi in Don Quixote. E Don Quixote, guardate, vedete cosa c'entra? Don Quixote è tra i più celebri, se non il più famoso personaggio della storia della letteratura, universalmente conosciuto, anche se un numero molto ridotto di persone ha letto il testo del romanzo che contiene le sue fantastiche avventure. E quindi, guardate sul punto 5 del repertorio, Don Quixote ricalca, così come avviene per molte altre opere letterarie, gli elementi fondamentali che sono l'investitura, il viaggio vagabondo, i prodigi, la terra promessa, che costituiscono la struttura del libro dell'Esodo. Il libro dell'Esodo ha fatto la struttura a tutte le grandi opere, molte delle grandi opere letterarie che noi periodicamente dobbiamo rileggere. E questo impianto infonde energia narrativa alla trama di quest'opera, no? Chi si imbatte in Don Chisciotte incontra anche Sancho Panza, lo sapete, la sua indimenticabile spalla, o se volete il rovescio della medaglia, e dietro a questi due straordinari personaggi c'è uno scrittore che tutti conosciamo almeno di nome, Miguel de Cervantes Saavedra, nato ad Alcalá de Henares nel 1547, morto a Madrid nel 1616, il prossimo anno celebreremo questo avvenimento. Cervantes è un personaggio dalla vita movimentata, guardate, nel 1568 è in Italia per fuggire a una condanna nel suo paese, intanto ne combina qualcosa, intraprende la vita militare e partecipa a diverse famose battaglie, se le fate tutte, Lepanto, Navarrino, Biserta, Tunisi, tutte, nelle quali viene ferito più volte, viene anche catturato dai pirati barbareschi, vive prigioniero a Tunisi per 5 anni prima di essere riscattato. Torna in Spagna, dove finisce ancora 2 volte in prigione. Negli ultimi anni della sua vita è oppresso da difficoltà economiche e familiari, ma riesce a trovare un po' di consolazione dandosi ad un'intensa vita letteraria. Per conoscere meglio Cervantes potete utilizzare l'enciclopedia, la biblioteca, navigare in rete. Il Don Chisciotte di Cervantes non è solo il primo vero romanzo moderno, ma è anche una delle più importanti opere della storia del pensiero. Cervantes compone questo romanzo con lo stile della satira letteraria, conosce bene le opere satiriche latine. Cervantes è uno studioso, è un grande lettore e ha in mente, possedendo una vasta cultura biblica, cioè gli elementi fondamentali, l'investitura, il vagabondaggio, i prodigi, la terra promessa, del libro dell'Esodo, il testo più avventuroso della letteratura veritica dell'Antico Testamento. E quello gli rimane dentro e lo utilizza. Il romanzo di Cervantes, come tutti sanno, racconta la storia tragicomica di un nobiluomo un po' spiantato, no? Che vive in un borgo della Mancia. E questo oscuro nobiluomo, cavaliere, è un vorace, il cavaliere diventa perché è un vorace lettore di romanzi cavallereschi, cioè legge mai tanto che si immedesima completamente, perdendo il senso della realtà nel personaggio del cavaliere errante, cioè il cavaliere medievale senza macchie, senza paura, ecco perché Don Chisciotte cammina con noi sul nostro sentiero medievale, e il cavaliere errante, il personaggio del cavaliere errante, di un puro e coerente cavaliere errante che persegue con tenacia ideali d'amore, di onestà, sempre fedele al patto di solidarietà e di giustizia, per il rispetto della legge che deve tutelare tutti, a cominciare dai più deboli. Don Chisciotte pensa che sono questi l'amore, l'onestà, la giustizia, i valori che danno senso alla vita, ma la sua purezza cavalleresca contrasta con la realtà, cioè la realtà in cui vive è triviale, volgare, ipocrita, violenta, quello continua ad essere personaggio modernissimo, attualissimo Don Chisciotte, e gioca senza pietà la società, con la dolorosa e ingenua follia di questo candido personaggio. L'unico sollievo per lui viene dal popolare buon senso del suo scudiero Sancho Panza, che è la sua spalla premurosa, quello che per fortuna lo tira fuori dai guai. Il Don Chisciotte è un'opera che riflette non solo sulla decadenza e la crisi di una società, la società dell'aristocrazia spagnola del suo tempo, ma è un'opera che in linea con il pensiero dei movimenti popolari evangelico-pauperisti, ai quali Cervantes guarda con attenzione e con simpatia, contiene un'ampia riflessione sulla crisi dei valori, sul senso tragico di una società che non è capace di costruire la solidarietà, l'accoglienza, la giustizia sociale, la condivisione. Quando non ci sono questi valori, e questo è il significato di fondo del Don Chisciotte, per quello che va riletto, intanto, la vita finisce per avere un senso tragico, un risvolto doloroso. Don Chisciotte è diventato un personaggio universale perché Cervantes ha saputo porre, attraverso questa straordinaria figura, una domanda fondamentale: ma sono un po' pazzi coloro i quali vogliono lottare perché l'amore, l'onestà, la giustizia abbiano un ruolo nel mondo? Sono solo dei visionari, degli apocalittici costoro. Cervantes, in periodo di controriforma, un periodo che ristudieremo a suo tempo, costruisce un personaggio da romanzo apparentemente innocuo. Ma Don Quixote non è un personaggio innocuo, tantomeno solo comico, per giunta la sua comicità involontaria. Don Quixote si rivela come una persona molto seria, che fa le cose con un grande impegno intellettuale, morale e civile, ha poca voglia di scherzare, e lo si ama anche per la malinconia e la nostalgia che ha, che ci regala, no? E quello è un elemento che ha fatto scrivere moltissimi saggi in proposito. Leggere il romanzo che racconta le avventure di Don Quixote della Mancia è una bella impresa. La scuola consiglia di leggere 2 pagine al giorno, tra l'altro è ben strutturato per una leggere multum, come tutti i grandi testi, perché ci fa capire che il pazzo non è Don Chisciotte, ma il pazzo, insegna Cervantes, è chi calpesta i grandi valori dell'umanesimo, che sono entrati in incubazione nel periodo della scolastica, sul territorio che stiamo attraversando dall'Utrobe Scotto. E naturalmente Don Chisciotte rappresenta i valori che la scolastica mette in gioco. Ecco perché è qui, ne stiamo trattando di questo testo, e per questo Don Chisciotte è un personaggio scolastico che riceve la sua investitura, guardate, non in un palazzo reale, non in una cattedrale, ma in una biblioteca riceve la sua investitura. E questa è la metafora meno conosciuta ma più formidabile che Cervantes mette in gioco. Non so se l'ha scoperta la scuola o se qua. Beh, e l'elezione gli proviene dai romanzi cavallereschi che raccontano le storie di soprusi riparati da valorosi salvatori erranti, no? Ora, nel cuore di questo eroe intrepido e inadatto ci sono le tavole di una legge che lui vuole rispettare ad ogni costo, andando anche allo sbaraglio e vagabondando in ogni luogo dove possa incontrare un prodigio. Ma questo prodigio avviene solo nella sua mente, capace di svelare a lui soltanto quei mostri fantastici, avventure straordinarie. E come faremo anche noi a sopravvivere se ogni tanto non immaginassimo avventure straordinarie? Ne avete qualcuna da raccontare? Beh, scrivetela. Infine, Don Quixote ha come obiettivo quello di conquistare un'isola, una terra promessa, da donare al suo popolo, il suo popolo che è formato da una persona sola. Qui c'è un'ironia notevolissima in questo testo, che va letto appunto ad agio, una pagina al giorno, proprio per coglierne le ironie che ci sono dentro. Il suo scudiero è il suo popolo, santo, l'incredulo, il duro di cervice ma tenace in fedeltà, in spirito di servizio e in senso del dovere. Cervantes mira a riprodurre quelle storie grandiose, no? Presenti nella letteratura classica, ebraica, greca e latina, che richiamano gli esseri umani allo spirito di servizio e al senso del dovere. Questo richiama il Don Quixote. E beh, quale di queste parole, necessità, bisogno, convenienza, opportunità, compito, obbligo, o quale altra mettereste per prima accanto alle espressioni spirito di servizio, senso del dovere, che sono espressioni importanti? Scrivetela e leggiamo una pagina, la nostra razione giornaliera, no? Per dire qual è la razione giornaliera Don Quixote di Miguel de Cervantes. In quello stesso tempo Don Quixote si mise a circuire un contadino del vicinato, un uomo da bene, seppure si può dare questo nome a un povero, ma con molto poco sale nella zucca. In conclusione, tanto disse, tanto lo persuase e tante promesse gli fece che il povero uomo si decise a partire con lui a fargli da scudiero. Gli diceva, fra l'altro, Don Chisciotte che lo seguisse volentieri, perché poteva capitargli qualche avventura da guadagnarsi in 448 un'isola di cui allora lo avrebbe nominato governatore. Con queste altre simili promesse, Sancho Panza, così si chiamava il contadino, lasciò la moglie e i figlioli e si collocò come studiero presso il suo vicino. Poi Don Chisciotte si mise a far quattrini e, vendendo una cosa, impegnandone un'altra, ma tutte con molto scapito, mise insieme una discreta sommessa. Si provvide anche di uno scudo rotondo che chiese in prestito a un amico e, rabberciata meglio che poté la celata rotta, avvisò il suo scudiero Sancho del giorno e dell'ora che pensava di mettersi in cammino, perché anche lui si provvedesse del necessario, e gli disse di portare delle bisacce. Il contadino rispose che l'avrebbe portate e che pensava anche di portare con sé un suo asino bravissimo, perché lui di camminare a piedi non era buono. Su questo affare dell'asino, Don Chisciotte stette un po' perplesso, cercando di ricordarsi se c'era stato mai un cavaliere errante che si fosse menato dietro uno scudiero montato all'asinesca, e non gliene venne in mente punti. Tuttavia gli disse di portarlo col proposito di sistemare poi il suo scudiero su una più onorevole cavalcatura alla prima occasione in cui potesse togliere il cavallo a qualche poco cortese cavaliere in cui si imbattesse. Si provvide di camicie e di quante altre cose poté, conforme al consiglio che gli aveva dato l'oste, e fatti tutti questi preparativi, una bella notte, senza nemmeno dire addio Sancho alla moglie e ai figliuoli, Don Chisciotte alla nipote e alla governante, uscirono dal paese senza essere visti da nessuno e camminarono tanto che all'alba si diedero sicuri che, anche se li avessero cercati, non li avrebbero trovati. Andava Sancho Panza sulla sua cavalcatura come un patriarca, con le bisacce, con l'odre e con la gran voglia di vedersi governatore dell'isola che il suo padrone gli aveva promesso. Don Chisciotte prese la medesima strada che aveva preso nel primo viaggio, cioè attraverso la pianura di Montier, ma procedeva con minore oppressione della prima volta, perché era di mattino presto e i raggi del sole, venendo di traverso, gli davano non davano tanta noia. Sancho Panza intanto ad un certo punto disse: guardi bene, signor cavaliere errante, di non dimenticarsi dell'isola che mi ha promesso, perché io la saprò governare benissimo per quanto grande possa essere. Amico Sancho, gli rispose Don Chisciotte, tu devi sapere che fu in uso molto comune tra gli antichi cavalieri erranti quello di nominare i loro scudieri governatori delle isole e dei regni che conquistavano, ed io sono deciso a impedire che un uso così lodevole vada perduto per colpa mia. Anzi, penso di andar più in là, perché gli antichi molte volte, e forse le più, aspettavano che i loro scudieri fossero vecchi, e quando erano stanchi di servire e di passare giorni cattivi e peggiori notti, davano loro qualche titolo di conte o tutt'al più di marchese di qualche valle o provincia più o meno importante. Ma se Dio ci dà vita, potrebbe essere benissimo che prima di 6 giorni, la creazione, 6 giorni, qui c'è tutta, se state attenti, vedete il gioco delle citazioni, io conquistassi un regno da cui ne dipendessero degli altri, in modo che l'occasione si prestasse proprio bene per darne uno a te. E non credere che questa sia cosa straordinaria, perché accadono ai cavalieri erranti cose e casi mai visti e così impensati, che facilmente ti potrei dare anche di più di quel che ti prometto. Allora, rispose Sancho Panza, se per qualche miracolo di quelli che dice lei io diventassi re, la mia donna Giannina Gutierrez verrebbe perlomeno ad essere regina e i miei figlioli principi ereditari. E chi lo mette in dubbio? Rispose Don Chisciotte. Io lo metto in dubbio, replicò Sancho Panza, perché io credo che se anche il Dio facesse piovere regni sulla terra in capo a Maria Gutierrez, non ce ne starebbero punti. Lei deve sapere che come regina non vale due soldi. Contessa andrebbe un po' meglio, e magari volesse il Dio. Lascia fare a Dio, Sancho, rispose Don Chisciotte, e lui le darà quel che conviene di più, ma non ti umiliare tanto da contentarti d'essere di meno che governatore. Oh no, non dubiti, rispose Sancho, tanto più che lei è un padrone così buono e così potente che mi saprà dare tutto quello che mi starà bene a mano e che sarò capace di reggere. E ne avrà da reggere di cose il povero Sancho. Ho bisogno di sempre un libro straordinario, l'ho detto mille volte questa pagina, e questa pagina è sempre, procura delle visioni sempre eccezionali, si colgono, come voi ben vedete, tutta una serie di citazioni alle quali bisogna stare attenti, perché questo testo va letto con attenzione, perché dentro c'è il libro dell'Esodo innanzitutto, poi c'è il libro della Genesi, anche ci sono tutta, c'è tutta la cultura e tutta la letteratura dei classici greci e latini. A volte ci si domanda che cosa appunto c'è di nuovo da leggere. Bene, da leggere di nuovo c'è è l'ingegnoso Hidalgo Don Quixote della Mancia, che ci riserva ad ogni ulteriore lettura sempre qualcosa di nuovo da scoprire, ed è utile sapere che quest'opera è una delle più riuscite parafrasi tra tutte quelle che sono state scritte, che sono molte, del libro dell'Esodo. E naturalmente è un testo che contiene anche un evidente spirito apocalittico, visionario, e l'aggettivo apocalittico ci riporta sul nostro sentiero specifico, sul quale dobbiamo incontrare un altro importante personaggio legato ai movimenti popolari evangelico-pauperisti. Ed ora questo personaggio lo andiamo addirittura ad incontrare partendo dal paradiso. E direte, ma paradiso? Cioè, è da quel paradiso che in teoria, perché in pratica è necessario saper leggere, è accessibile in vita a tutte e a tutti noi. Quello composto da Dante Alighieri con la sua sapienza poetica. Siamo tutti andare in paradiso. Nel paradiso di Dante, Dante gli facciamo gli auguri, lo sapete, ha compiuto 750 anni, è stato ricordato in Pompa Magna, ora passeranno altri 750 anni per prima. Noi lo ricordiamo sempre, quindi non abbiamo bisogno di far altro che di auguri. La lettura del paradiso della Divina Commedia di Dante è anche un'operazione complicata per il fatto che questa cantica raccoglie, tra molti altri temi, lo sapete, l'abbiamo detto più volte ma lo ripetiamo, l'esaltazione che il poeta fa della filosofia scolastica e dei suoi rappresentanti che, essendo molti di loro stati santificati, San Bernardo, San Francesco, San Tommaso, San Bonaventura, San Domenico, non possono che trovarsi in paradiso, insieme a molti altri però intellettuali, anche in odore di eresia o eretici condannati, che hanno avuto un ruolo importante nell'evoluzione della storia del pensiero umano in età medievale. Il personaggio che dobbiamo incontrare lo troviamo in buona compagnia collocato nel canto dodicesimo del Paradiso, che ora non abbiamo il tempo di commentare nella sua interezza perché ci vorrebbe un itinerario intero, ma questo è un esercizio, guardate, che potete fare per conto vostro, perché anche in questo caso non c'è biblioteca domestica che contenga una Divina Commedia, una di quei libri che c'è, no? Con tanto di note esplicative, di commenti, quindi non lasciate inattivo questo volume, questo libro, utilizzatelo. Guardate sul punto 6 del repertorio. Negli ultimi 19 versi del canto dodicesimo del Paradiso, davanti a Dante, accompagnato da Beatrice, tutte e tutti conoscete, ci troviamo nel cielo quarto o del sole, dove stanno i dottori di filosofia e teologia. Quindi siamo in casa nostra, nelle scuole, nella scuola c'è tutta la scolastica lì, no? e non qui ma in tutta la cantica, sparpagliata in tutta la cantica. Ebbene, prende ancora la parola, perché ha già parlato alla fine del canto, il filosofo teologo francescano San Bonaventura da Bagnoregio, al quale Dante ha già fatto tessere l'elogio di San Domenico, che fra un po' incontriamo, e la deplorazione di quei francescani che non seguono le orme del fondatore del loro ordine, del poverello d'Assisi, perché si sono imborghesiti poi quasi subito, molti di loro, altri no, ma c'è stata la spaccatura negli ordini, lo vedremo, se no come ci si diverte, se non c'è un'eterogeneità. Ora, quindi presenta se stesso Bonaventura e presenta gli 11 suoi compagni che formano una luminosa corona di beati. Il paradiso è fatto tutto di corone di beati, no? Che hanno circondato Dante e Beatrice. E il canto dice: io sono l'anima, la vita di Bonaventura da Bagnoregio, che nei diversi e importanti incarichi che ho avuto, è stato generale dei francescani, cardinale, autore di opere filosofiche, che ho ricoperto tutte queste cariche, ho sempre messo in secondo piano, posposte, le cose temporali, le sinistre. Le cose temporali sono le sinistre, quelle di destra non si capisce, ma comunque, le anime luminose che stanno accanto alla mia, dice Bonaventura, sono quelle di 11 personaggi che ora vi presento, dice Bonaventura, Dante e Beatrice. Ci sono alla mia destra i due frati Illuminato d'Arieti e Agostino d'Assisi, che sono stati i primi a mettersi il cordone, cioè il capestro di San Francesco, i primi a entrare nell'ordine francescano. Poi c'è Ugo da San Vittore, che abbiamo incontrato a suo tempo, lo ricordate, fondatore dell'abbazia, filosofo e teologo parigino. Poi c'è Pietro Comestor, Dante traduce Comestor, vuol dire il mangiatore, lo traduce dal latino, filosofo e autore di numerosi trattati. Poi c'è Pietro di Giuliano da Lisbona, detto Pietro Ispano, medico, teologo. E poi c'è Papa Giovanni XXI, autore, giù in terra, dice Bonaventura, di un'opera in 12 libretti intitolata Summule Logicales. Poi c'è il profeta Nathan, che ha rimproverato il re Davide per il suo stile di vita poco consono al suo ruolo, quindi è qui. Poi c'è Giovanni, detto Crisostomo, guardate, in greco Crisostomos vuol dire dalla bocca d'oro, cioè uno che sa parlare bene, patriarca di Costantinopoli e grandissimo oratore, dalla bocca d'oro. Poi c'è Anselmo d'Aosta, conoscete Anselmo, nostra vecchia conoscenza, insieme a Delio Donato, che abbiamo citato nell'itinerario di 2 anni fa, celebre grammatico latino, e la prima arte, ribadisce Bonaventura, è appunto la grammatica, imparare a fare l'analisi grammaticale. Poi c'è ancora il filosofo benedettino Rabano Mauro, arcivescovo di Magonza, discepolo di Alcuino, studente alla scuola di Tur, pellegrino a Gerusalemme, invitato ai convegni della scuola di Toledo, teologo, enciclopedista, poeta e musico, che abbiamo incontrato l'ultima settimana dell'ottobre scorso come autore, forse non vi ricordate, ma è lì, come autore di un celebre trattato sull'anima. Ne abbiamo parlato, abbiamo incontrato l'ottobre, vedete, sono tutti qui questi personaggi in paradiso. E infine, dice Bonaventura da Bagnoregio, vi presento il calabrese abate Giovacchino, di spirito profetico dotato, ed è proprio quest'ultimo personaggio che noi dobbiamo incontrare. E la commedia è la più grande opera di catalogazione del movimento scolastico e soprattutto del movimento scolastico orientato verso i movimenti pauperisti, perché a Dante sono molto simpatici i movimenti pauperisti. E la lettura integrale del canto dodicesimo del Paradiso di Dante Alighieri, per la sua impronta tipicamente scolastica, però è un esercizio interessante da fare che potete compiere per conto vostro. Oggi c'è una commercializzazione di Dante che a volte è persino irritante, però non c'è biblioteca domestica che contenga la Divina Commedia con tanto di note esplicative, di commenti. Fate voi, perché siete in grado di fare da voi. E ora leggiamo, avete gli strumenti, leggiamo insieme i 15 versi che abbiamo commentato 15 versi, leggiamo gli ultimi versi, vediamo come li scrive Dante. Io son la vita di Bonaventura da Bagnoregio, che nei grandi uffici sempre pospuosi la sinistra cura. Illuminato e Augustin son 15, che fur de primi scalzi poverelli che nel capestro a Dio si fero amici. Ugo da San Vittore qui con elli, e Pietro Mangiadore, e Pietro Ispano, lo qual giù luce in 12 libelli. Natan profeta e il metropolitano Crisostomo e Anselmo, e quel Donato che la prim'arte degnò porre mano. Rabano è qui, e luce mi dà lato il calabrese abate Giovacchino di spirito profetico dotato. Chi è il calabrese abate Giovacchino di spirito profetico dotato? Beh, intanto sappiamo che a Dante questo personaggio, che è vissuto un secolo prima di lui, sta simpatico e contemporaneo al viaggio che stiamo facendo. Dante arriva un pochino dopo, lo incontreremo nel viaggio del prossimo anno direttamente, e sappiamo che ne condivide il pensiero. Contrariamente, non avrebbe messo un eretico in paradiso. Dante, sebbene sia molto attento a non uscire dall'ortodossia, come molti intellettuali laici del 300, ce ne occuperemo nel prossimo viaggio, è un ammiratore dei movimenti popolari evangelico-portoghesi. Guardate sul punto 7 del repertorio, Gioacchino da Fiore, il calabrese abate Gioacchino di spirito profetico dotato, no? È nato a Celico, in provincia di Cosenza, nel 1130, ed è morto in una cittadina della Sila chiamata San Giovanni in Fiore nel 1202, dove nel 1189 aveva fondato un'abbazia e un proprio ordine religioso. Gioacchino da Fiore, dopo essersi fatto monaco cistercense, si rende conto che un frate non può restare chiuso tutta la vita in un monastero, l'esodo, e quindi decide di mettersi in cammino pellegrinando per tutta l'Italia per dedicarsi alla predicazione. E Gioacchino, nel corso della vita, non ha fatto altro che litigare con le autorità religiose per le sue posizioni di carattere esegetico e teologico. E lo scontro tra Gioacchino da Fiore e i tribunali ecclesiastici per la difesa dell'ortodossia ha inizio quando lui compone il Libellus de Unitate et Essentia Trinitatis, libretto sull'unità, forse gli manca un ima, e l'essenza della Trinità, in cui aderisce alla tesi triteista di Roscellino. Ecco chi compare Roscellino. Apportandovi però delle modifiche. Ricordate Roscellino di Compiègne, no? Lo abbiamo incontrato a metà marzo insieme ad Abelardo, ve lo ricordate, no? È Abelardo che viene espulso dalla scuola di Roscellino. Poi, sappiamo che l'unico scritto di Roscellino, sappiamo anche questo, no? Che ci è rimasto, si intitola Lettera di Roscellino ad Abelardo sulla Trinità, l'abbiamo già citata, nel quale riporta il suo pensiero sulla natura della Trinità, affermando che le tre persone, Padre, Figlio e Spirito Santo, non sono fatte della stessa sostanza, ma non è possibile, ma hanno sostanze differenziate, cioè quella superdivina del Padre, quella media divinità del Figlio e quella bassa divinità dello Spirito Santo, dice Roscellino. E quindi il Dio trinitario, afferma Roscellino, che scrive alla cristianità per fare un concilio, per cambiare la formula, no? Si sentiva autorevole, no? Per fare questo, lo era autorevole per fare questo, non può essere definito Dio uno in tre persone, ma tre persone in comunione unitaria, bisogna mettere nel credo, dice Roscellino. No, sappiamo che Abelardo, no, compiaciuto del fatto, ricordate che Roscellino lo abbia interpellato pur avendolo a suo tempo scacciato dalla sua scuola e anche preso in giro, ma bonariamente, risponde Abelardo al suo ex maestro consigliandolo di modificare questa posizione. Difatti la tesi triteista di Roscellino viene condannata dal concilio di Soissons, che difende a spada tratta la formula di Nicea, che era intoccabile, no? Ecco, no? E lui, per evitare la sanzione, è costretto a ritrattare, perché la sanzione era piuttosto forte. E quindi Gioacchino da Fiore condivide la posizione triteista di Roscellino. Dio è in tre persone in comunione unitaria, piuttosto che uno in tre persone. Ma vi apporta una modifica sostanziale, perché Gioacchino rivaluta la figura dello Spirito Santo. No, e dice no, è lo Spirito Santo che è qui. No, Gesù prima di ascendere al cielo, c'è scritto nella letteratura dei Vangeli, ha detto adesso vi mando il Consolatore, Paracletos, no? Vi mando il Consolatore. Quindi in mezzo a noi c'è lo Spirito Santo in questo momento, dice Gioacchino. Sentito nei Vangeli, prendiamo atto di questo fatto e agiamo di conseguenza. E dopo aver studiato approfonditamente la letteratura dell'Antico e del Nuovo Testamento, afferma che la storia dell'umanità può essere divisa in tre ere consecutive. Gioacchino costruisce quindi un'antropologia culturale, no? Di grande portata, l'una diversa dall'altra. La prima, quella che va dalla creazione dell'universo alla nascita di Gesù, dove a comandare è stato il Padre. La seconda, dalla nascita di Gesù a oggi, è l'oggi di Gioacchino, cioè del nostro viaggio, caratterizzato dal Figlio. E la terza, quella che sta per iniziare proprio in questi giorni, afferma Gioacchino, gestita dallo Spirito Santo. E tre, sostiene Gioacchino, sono anche gli ideali relativi a cui ispirarsi: la legge, l'ideale del Padre dell'Antico Testamento, la grazia, l'ideale del Figlio della letteratura dei Vangeli, e la libertà, l'ideale dello Spirito Santo e dell'Apocalisse di Giovanni. Ora, per spiegare la sua posizione, Gioacchino scrive un'opera che ha suscitato grande interesse in età medievale, moderna, e continua a suscitarne anche in età contemporanea, e che si intitola Libro della Concordanza tra il Nuovo e il Vecchio Testamento, Liber Concordiae Novi ac Veterit Testamenti. Ed è, ora cioè, i papi sono andati in questi ultimi tempi nelle sinagoghe, eccetera, è passato un po' di tempo, ma ora, nella quale questa opera descrive Gioacchino la terza età, l'età dello Spirito Santo, il cui inizio, secondo i suoi calcoli complicati, avrebbe dovuto cadere intorno al 1260. Infatti Gioacchino pensa, e in questo caso un po' ingenuamente, no? I suoi calcoli chiaramente sono puramente virtuali, no? E qui questo è l'elemento, diciamo così, meno dal punto di vista realistico, ma molto interessante. Gioacchino pensa che la misura di ognuna delle tre età, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, sia di 1260 anni, no? Perché fa tutto un calcolo all'interno dell'Antico Testamento, ma che non può reggere dal punto di vista storico, no? Tanti ne sarebbero passati da Adamo a Cristo, dice, sono passati 1260 anni. Tanti ne sarebbero passati da Cristo alla nuova era, quindi l'età dello Spirito Santo. Quindi, naturalmente, la tesi triteista di Gioacchino da Fiore viene condannata per eresia, perché lui non ritratta, da tutti i tribunali ecclesiastici, non fa come Roscellino, e i suoi scritti vengono messi all'indice. E la condanna definitiva nei suoi confronti viene ribadita da Papa Innocenzo III durante il Concilio Lateranense del 1215, perché l'utopia di Gioacchino Lui tra l'altro è morto da più di un decennio, quindi non interessa più nulla. Fa paura l'autorità costituita, in quanto dà forma e legittimità spirituale al pensiero evangelico pauperista della contestazione anti-ecclesiastica che molti papi tentano a più riprese di interrompere. Gioacchino, dopo la prima condanna, si era trasferito in Oriente, fa un viaggio, ma poi torna in Calabria, sulla Sina, nell'abbazia che aveva fondato, e scrive la regola, tutta imperniata sulla contemplazione del suo ordine religioso, detto dei Florenzi o dei Gioacchiniti, al quale aderiscono i morti. Guardate, con la guida della Calabria, navigando in rete, fate una visita alla bella cittadina di San Giovanni in Fiore, 30.000 abitanti circa in provincia di Cosenza, posta a 1000, c'è l'aria buona, 1049 metri, in bella posizione, sul margine orientale dell'altopiano Silano, presso la confluenza del fiume Neto con l'Arbo. Ora, nella parte bassa del paese c'è l'abbadia Florenze, recentemente restaurata in stile cistercense, fondata nel 1189 dall'abate Gioacchino, oggi sede anche del Centro Internazionale di Studi Gioacchiniti, perché Gioacchino era un grande personaggio dal punto di vista. Vedete in viaggio. Leggiamo ora un frammento dal libro della concordanza tra Nuovo e Vecchio Testamento. Questo insieme ad altri brani è diventato uno dei manifesti dell'eterogeneo movimento popolare evangelico pauperista, che introduce nel tessuto della scolastica medievale lo spirito profetico, per cui nel 200 nasce una sorta di attesa che si traduce in un desiderio per un profondo cambiamento della società. Guardate, anche Dante, sebbene deluso, auspica che ci sia questo cambiamento nel 300. No, nella commedia c'è questa idea che viene ripresa appunto da questo spirito di attesa, e il compito della persona è quello di capire che ciascuno, per quanto povero, umile, derelitto, può e deve partecipare a edificare, secondo il monito dell'Apocalisse, la Gerusalemme celeste qui, sulla terra. No? I movimenti pauperisti c'erano qui, prima di tutto sulla terra, una società migliore, ecco, una evangelica, ecco. Quindi, leggiamo da Gioacchino da Fiore questo brano che è diventato un manifesto del movimento evangelico pauperista. La storia dell'umanità si divide in tre stati. Il primo stato fu quello in cui fummo sotto il dominio della legge, il secondo quello in cui siamo sotto il dominio della grazia, il terzo che attendiamo imminente, quello in cui ci sarà elargita una grazia anche maggiore, secondo la testimonianza di Giovanni. Egli ci elargì grazia su grazia. Il primo stato visse nella conoscenza, il secondo nel possesso della sapienza, il terzo vivrà nella perfetta intelligenza. Il primo fu il tempo dell'obbedienza servile, il secondo di quella filiale, il terzo sarà l'epoca della libertà. Il primo visse nei flagelli, il secondo nell'azione, il terzo vivrà nell'estasi della contemplazione. Il primo trascorse nel timore, il secondo nella fede, il terzo trascorrerà nell'amore. Il primo fu l'età degli schiavi, il secondo dei liberi, il terzo sarà quello degli amici. Il primo fu il tempo dei vecchi, il secondo dei giovani, il terzo sarà l'età dei fanciulli, quindi ringiovaniremo. Il primo fu illuminato dal chiarore delle stelle, il secondo dalla luce dell'aurora, nel terzo risplenderà il meriggio. Vedete, Giacchino è potentissimo, quando, no, con questo stile, no, utopico, no, del cambiamento, ecco, della società. Ora, il 1200, che è il secolo della razionalità, della misura umana, dell'armonia architettonica, è anche il secolo della profezia di Gioacchino da Fiore, il quale ritiene, facendosi portavoce di un movimento, ed è per questo che Dante lo mette in paradiso, che la Chiesa nel corso degli ultimi secoli abbia subito una grave involuzione, da una vita fatta di rinunce, di preghiere, quella dei padri della Chiesa, era passata, ferma Gioacchino, a uno sfoggio di rilassatezze degno della peggiore corte feudale. E tutto questo avveniva, sostiene Gioacchino, per colpa delle autorità ecclesiastiche che avevano preso indegnamente il potere temporale, perdendo il dono spirituale della grazia. E Gioacchino, con l'annuncio dell'avvento dell'era dello Spirito Santo, vuole mettere in guardia tutti i capi della cristianità, Papa compreso, affinché recuperino l'antico spirito di servizio dei padri della Chiesa. Il potere ecclesiastico si chiude a riccio nei confronti di Gioacchino da Fiore e dei movimenti popolari evangelico-pauperisti dei quali si fa portavoce. Per giunta, il massimo desiderio di Gioacchino è quello di poter vedere camminare insieme i cristiani e gli ebrei, dopo aver reso l'Antico e il Nuovo Testamento un unico testo. Se Dio esiste, afferma Gioacchino, non può essere che uno. E allora, che senso ha chiamarlo con nomi diversi? Ovviamente il progetto di Gioacchino non viene neppure discusso, ma viene solo osteggiato dagli apparati gerarchici. Gioacchino da Fiore muore proprio alle soglie del 200, nel 1202, ma attraverso le sue opere, che hanno un'ampia diffusione, diventa la guida spirituale dei movimenti popolari evangelico-pauperisti, che si diffondono sul territorio della cristianità in modo eterogeneo e contraddittorio, fuori dalla Chiesa, dentro la Chiesa, in un'altalena che oscilla in uno spazio dove si mescolano esperienze riformatrici considerate eretiche, a violenti rigurgiti reazionari improntati alla difesa spesso presunta dell'ortodossia. Ora, uno degli aspetti più importanti che emerge dal pensiero di Gioacchino da Fiore è la richiesta di autonomia da parte dei laici, che sono insofferenti nei confronti del monopolio clericale e monastico in tutti i campi. I laici aspirano all'indipendenza culturale e desiderano l'autonomia spirituale. Infatti Francesco non vuole nessun ordine, non vuole che gli venga dato nessuno, non vuole fare il prete, non vuole fare il sacerdote, vuole rimanere un laico, no? E così Valdo, no? E così Gioacchino, che è un monaco, ma ha una mentalità laicale molto aperta. E la spiritualità laica si basa sulla convinzione che per ricevere la grazia divina è doveroso dedicarsi allo studio piuttosto che aspettare la discesa della grazia divina per poi mettersi a studiare. E quindi non deve stare lì ad aspettare, no, bisogna, ecco, dedicarsi allo studio per ricevere la grazia divina. E sicuramente lo studio intende la esegesi delle scritture, sicuramente, e dei classici. Un esempio di spiritualità laica lo ha dato Dante Alighieri. I frutti della predicazione di Gioacchino da Fiore si vedono un secolo dopo, no? Al quale ritorniamo in conclusione per propiziare l'incontro con l'ultimo importante personaggio che incontriamo questa sera, il fondatore di un movimento che caratterizza in modo determinante tanto la filosofia scolastica quanto la storia della Chiesa. Personaggio centrale del canto dodicesimo del Paradiso, di cui abbiamo già letto un frammento per introdurre Gioacchino da Fiore, è Domenico, San Domenico. Guardate sul punto 8 del repertorio. Nel canto dodicesimo del Paradiso Dante fa compiere al francescano Bonaventura da Bagnoregio l'elogio di San Domenico, così come nel canto precedente, l'undicesimo del Paradiso, ha fatto tessere l'elogio di San Francesco al domenicano San Tommaso. Quindi vedete che Dante vuole mettere in equilibrio questi ordini che in realtà a volte si guardavano piuttosto in cagnesco. Tra l'altro dentro di loro poi si guardavano in cagnesco, perché vedremo che cosa succede. Dante considera San Francesco e San Domenico, due tra le figure più importanti agli albori del 200 per lo sviluppo della storia del pensiero, per l'opera compiuta nella loro vita mortale, i due pilastri della fede, le due ruote del carro mistico, scrive Dante, e il poeta li presenta con le loro diverse caratteristiche, proprio per mettere in evidenza, come fa sempre Dante, il carattere eterogeneo della Chiesa. quell'aspirazione all'unità nella diversità che secondo Dante dovrebbe ispirare la tolleranza piuttosto che l'intransigenza. Per cui San Francesco è tutto serafico in ardore, e per questo Dante nel racconto della sua vita non parla che di concordia, di amore, di matrimonio con la povertà, l'umiltà e la pace. Beh, potete leggerlo, l'undicesimo canto del Paradiso, se volete. Mentre a San Domenico, che scrive Dante, per scienza in terra fue di cherubica luce uno splendore, Dante riserva espressioni di carattere epico, presentandolo come il campione, il santo atleta, il paladino che combatte con indomito vigore una guerra spirituale perché il popolo cristiano non cada nell'eresia. E Dante usa una terminologia di carattere militaresco per far risaltare ancora di più il fatto che San Domenico però deplora il fatto che gli eretici debbano essere combattuti militarmente, con la guerra, che invece il Papa promuove contro gli eretici, per essere invece gli eretici devono essere messi a conoscenza della corretta dottrina attraverso la predicazione, lo studio, facendo anche tesoro delle loro critiche e del loro stile di vita, anzi il loro stile di vita, lo stile di Francesco, lo stile di Valdo, lo stile di Gioacchino da Fiore. Sono diventati eretici, cioè hanno fatto un'altra scelta, eretis in greco, a causa, afferma San Domenico, dell'incongruenza e dell'ignoranza degli ecclesiastici nel presentare con la parola e con l'azione l'insegnamento del Vangelo. Cioè la maggior parte degli ecclesiastici non presentano per nulla, quindi è chiaro che questo. Ma Dante stesso fa questa polemica, lo sapete, utilizzando la scolastica, che aveva iniziato la polemica nei due secoli precedenti. Ora, ma chi è? No, si consiglia quindi ancora una volta di leggere i versi dal 31 al 105 del canto dodicesimo del Paradiso, dove Dante fa descrivere a San Bonaventura la vita e l'opera di San Domenico. Ma chi è Domenico di Guzman, il fondatore dell'ordine monastico più importante insieme a quello dei francescani nella storia del Medioevo, no? Ora guardate sul punto 9. Domenico di Guzman è nato a Caleruega, Calaroga la chiama Dante, vicino a Burgos, nella regione della vecchia Castiglia, nel 1170. Appartiene ad una famiglia nobile, iberica, figlio di Felice di Guzman e di Giovanna d'Asa, e quindi può permettersi di studiare, va a studiare a Palencia. Poi a 24 anni entra nell'ordine agostiniano, assumendo la carica di canonico presso la cattedrale di Osma, e gli potrebbe vivere bene, una vita da ricco. Ma nel 1203 Domenico accompagna il suo vescovo Diego di Acevedo in Danimarca per una missione diplomatica, e al ritorno i due viaggiatori sostano nel sud della Francia, in Linguadoc in Provenza, dove in seno alla borghesia si è diffuso da tempo in larghi strati della popolazione il movimento popolare riformatore evangelico pauperista detto dei Cataroi, i Catari, Cataros in greco significa puro, i puri, che ha prodotto attraverso l'interpretazione del Vangelo secondo Giovanni una dottrina di impronta gnostica. Abbiamo già studiato i Vangeli gnostici a suo tempo, di questo tema ce ne occuperemo poi la prossima settimana. Il Papa Innocenzo III ha mandato i suoi legati a minacciare la crociata contro i Catari, i quali non intendono però recedere dalle loro posizioni esegetiche, teologiche, politiche. Sostengono le ragioni della loro riforma dottrinale, sacramentale e liturgica. Denunciano come la Chiesa romana abbia perso il suo spirito profetico a vantaggio del potere temporale e si comporti ormai come una qualsiasi corte feudale in difesa dei propri privilegi e lontana sempre di più dall'insegnamento evangelico. Domenico comprende che bisogna capire la posizione dei Catari
Lui non condivide naturalmente la loro linea di pensiero, però capisce. Intanto il vescovo Diego muore lì in Provenza durante quel viaggio, e lui decide di fermarsi ad Albi, che è la capitale del catarismo. Andremo ad Albi, e sebbene non condivida la dottrina catara di stampo gnostico, sappiamo che c'era già stato, lo abbiamo studiato, uno scontro tra gli gnostici ed Agostino, no, nel V secolo, vuole misurarsi però sul piano culturale con gli albigesi, e deplora il fatto che il Papa indica una crociata contro di loro, una crociata, una guerra, che va a vantaggio della rapacità dei sembratari del nord della Francia, che non vedono l'ora di attaccare la ricca Provenza per saccheggiarla, perché questo diventa questa guerra. E nel 1206 Domenico fonda un monastero gestito da un gruppo di donne, di suore, a Notre Dame de Cruille, ai piedi dei Pirenei, per promuovere la sua attività missionaria, no? E per discutere con i catari. Ma nel 1208 il Papa promuove la crociata contro i catari, sollecita i feudatari europei ad attaccare la Provenza, e fatto gravissimo questo, e si aprono le ostilità con una serie di massacri. Domenico si distingue nel condannare questa guerra, ma non può far nulla se non radunare a Tolosa, con l'aiuto del vescovo Folco, che la pensa come lui, un gruppetto dei suoi compagni che intendono essere pacifici predicatori, e questo è il primo nucleo di quello che sarà l'ordine domenicano. Erano in 16. Nel 1215 Domenico propone al Papa la regola dell'ordine dei frati predicatori, i pacifici frati predicatori. Ma Innocenzo III, mentre si rende conto che la crociata contro i catari è diventata una terribile guerra civile ed è responsabile di averla scatenata, e ora non la può neanche più bloccare perché nessuno la scorta, non concede nel corso del quarto concilio lateranense una legittimazione a Domenico, del quale non si fida. Ma i papi non si fidano dei santi? Ebbene, neanche il Papa polacco si è fidato del cardinale Romero, che ora lo facciamo, del vescovo Romero ucciso sull'altare, che ora facciamo santo perché era comunista, tra virgolette. Ma succede, male non succede, ora soltanto allora. E allora Domenico decide di applicare al suo gruppo la regola agostiniana, dice: va bene, allora prendiamo la regola di Agostino, ma facciamo gruppo per conto nostro. E adatta, secondo il suo pensiero riformatore, la regola agostiniana, quindi i compagni di Domenico, così li chiama, i compagni di Domenico, all'inizio sono 16, sono chiamati a dedicarsi, questa è la regola, alla predicazione e allo studio, perché bisogna conoscere il Vangelo, i preti non lo studiano più, i cardinali non ne sanno nulla, è una situazione a vivere in povertà mendicante. Perché hanno ragione gli eretici a dire che noi abbiamo a fare vita comune in piccoli gruppi e a peregrinare sul territorio sempre in missione, sempre in esodo. Ecco, vedete che qui c'è una sintesi di quello. Ora, il 22 dicembre del 1216, Papa Onorio III, di nuovo lui, che Onorio III è un papa buffo, è Romano Cencio Savelli, perché era un finanziere, Cencio. Papa Cencio era un finanziere, era il tesoriere della Chiesa, uno che si occupava, era molto di finanza a livello internazionale, uomo già anziano, però più conciliante del suo predecessore, ma che non riesce più a fermare le varie crociate contro gli eretici utilizzati dai feudatari come guerre di carattere predatorio, perché scatta un meccanismo per cui, no, queste situazioni non le ferma più nessuno. Guardate i telegiornali, vedete che cosa succede anche oggi, no? Cioè, riusciamo a fermare tutta una serie di... mettete in parallelo queste situazioni, no? Onorio III approva solennemente la regola di Domenico. Nel 1223 approverà anche la regola francescana. Domenico si mette subito in viaggio per predicare, per organizzare il suo ordine. Va a Parigi, dove i domenicani vengono chiamati giacobini, perché il loro convento è in via di Rue de Saint-Jacques, in via di San Giacomo. Poi va a Madrid, poi va a Bologna, dove muore il 6 agosto del 1221. A Bologna c'è la Basilica di San Domenico, che contiene la famosa Arca di San Domenico, la sua tomba, che è opera di Nicola Pisano con il contributo di vari importanti artisti. Quindi, utilizzando la guida di Bologna, navigando in rete, fate una visita a questo monumento, che riveste una notevole importanza sul piano culturale. Per giunta Bologna non è lontano da qui, è buon viaggio. E per concludere, leggiamo e commentiamo 26 versi, dal 46 al 72, dal canto 12° del Paradiso, con i quali Dante comincia a far narrare a San Bonaventura di Bagnoregio la vita di San Domenico. E leggere la Cantica del Paradiso non è cosa facile, va fatta con calma, leggendo le ore. Leggiamo i versi, leggiamo il commento e poi leggeremo i versi commentati tutti assieme. In quella parte ove surge ad aprire Zefiro dolce le novelle fronde di che si vede Europa rivestire, cioè in quella parte nella Spagna in cui il dolce Zefiro spira per far aprire le novelle fronde di cui l'Europa si riveste a primavera, non molto lungi al percuoter dell'onde, dietro alle quali per la lunga foga lo sol talvolta ad ogni uomo si nasconde, non molto lontano dalla riva dell'Oceano Atlantico, dove si infrangono le onde, dietro alle quali quasi stanco per la lunga affannosa scorsa il sole talvolta nel solstizio d'estate si nasconde ad ogni uomo. Guardate, le cognizioni astronomiche di Dante sono ancora quelle di Tolomeo, quindi no? Siede la fortunata Calaroga sotto la protezione del grande scudo in che soggiace il leone e soggioga. Siede la città di, la fortunata città di Calaroga, sotto la protezione del grande scudo di León e di Castiglia, in cui sono inquadrati due leoni e due castelli su due bande orizzontali, dove nell'una il leone sta sotto al castello, soggiace, e nell'altra sta sopra al castello, soggioga. Dentro vi nacque l'amoroso drudo della fede cristiana, il santo atleta, benigno a suoi e da nemici crudo. In Calaroga nacque nato San Domenico, il santo campione della fede cristiana, benigno con i suoi e molto severo con gli eretici. E come fu creata, fu repleta, sì, la sua mente di viva virtute, che nella madre lei fece profeta. E appena fu creata l'anima di San Domenico, fu piena, repleta, di tale virtù che, essendo ancora nel grembo della madre, egli diede a lei ispirazione profetica. E difatti si narra, e questo Dante non lo dice, ma lui pensa che tutti abbiamo letto la leggenda aurea di Jacopo da Varagine, no? Dove si racconta, dove si narra nella leggenda di Jacopo da Varagine, che prima che Domenico nascesse la madre abbia veduto in sogno che ella doveva dare alla luce un cagnolino bianco e nero, come si vestono i domenicani, con in bocca una fiaccola accesa con la quale incendiava tutto quanto il mondo. Poi che le sposalizie fur compiute al sacro fonte intra lui e la fede, u si dotar di mutua salute, poiché al sacro fonte battesimale furono celebrate le nozze, le sposalizie, cioè, tra lui e la fede, nelle quali esse si diedero in dote la mutua salute, no? Col battesimo Domenico si libera dal peccato originale e la Chiesa acquista un valoroso difensore della fede, no? La donna che per lui l'assenso diede, la madrina, vide nel sonno il mirabile frutto uscir dovea di lui e dell'erede. La madrina, che per lui durante il battesimo diede l'assenso, no, sogna di vedere, vide nel sonno, brillare una stella sulla fronte del figlioccio, il mirabile frutto che doveva derivare da lui e dai suoi eredi, frati domenicani, l'erede. Dante utilizza questo termine. E perché fosse qual era in costrutto, quindi si mosse spirito a nomarlo del possessivo di cui era tutto. E perché nell'espressione del nome in costrutto fosse quale egli era in realtà, dal cielo quindi venne l'ispirazione, si mosse spirito, di imporgli il nome, a nomarlo, dal possessivo, dall'aggettivo, del Signore a cui era tutto dedicato, perché Dominicus è l'aggettivo, detto qui possessivo, che indica ciò che appartiene al Dominus, no? Al Signore, Dominus vuol dire il Signore, quindi ha preso questo nome, ecco, per questo motivo, perché formalmente, sostanzialmente diventasse santo. Domenico fu detto, ed io ne parlo, siccome dell'agricola che Cristo elesse all'orto suo per aiutarlo. Ecco la stoccata di Dante. Fu chiamato Domenico e Dante, con la voce di San Bonaventura, perché è San Bonaventura che sta parlando, ne parla, ne vuole parlare, come di un agricoltore, non del guerriero. L'agricoltore che Cristo elesse per curare il suo orto, la Chiesa. Quindi i mali della Chiesa non si curano con un guerriero, con l'esercito, ma curando pacificamente il campo e il campicello. In quella parte ove surge ad aprire zefiro dolce le novelle fronde di che si vede l'Europa rivestire, non molto lungi al percuoter dell'onde, dietro alle quali per la lunga foga lo sol talvolta d'ogni uomo si nasconde, siede la fortunata Calaroga sotto la protezione del grande scudo in che soggiace il leone e soggioga. Dentro vi nacque l'amoroso druso della fede cristiana, il santo atleta benigno ai suoi ed ai nemici crudo, e come fu creata, fu repleta, sì, la sua mente di viva virtute che nella madre lei fece profeta. Poi che le sposalizie fur compiute al sacro fonte, intra lui e la fede, usi dotar di mutua salute la donna che per lui l'assenso diede, vide nel sonno il mirabile frutto uscir dovea di lui e dell'erede. E perché fosse qual era in costrutto, quindi si mosse spirito a nomarlo del possessivo di cui era tutto. Domenico fu detto, ed io ne parlo, siccome dell'agricola che Cristo elesse all'orto suo per aiutarlo. In Provenza, pensa Dante, la Chiesa di Roma avrebbe dovuto inviare degli agricoltori, dei missionari, no? Ma non ha ascoltato il parere di Domenico di Guzman e ha scelto ai suoi massimi vertici di fomentare una terribile guerra che tra una cosa e l'altra è durata 40 anni. Un insieme di avvenimenti drammatici sul quale la cristianità ha sempre voluto stendere un velo pietoso. Si è sempre parlato poco della crociata, parlato niente, se ne è cominciato a parlare da poco, della crociata contro i catari. Che cos'è il movimento dei catari? Come influisce l'esegesi gnostica del Vangelo di Giovanni su questo movimento? Che rilevanza ha la crociata contro i catari o contro gli albigesi per la cristianità, che ha cercato di nascondere a lungo questo avvenimento perché è diventata una guerra civile, no? No? E fomentata dal Papa, quindi Ora, la crociata contro i Catari inizia con un massacro a Béziers, e siamo nell'assolato Midi della Francia, nel cuore della Linguadoca, il giorno 22 luglio dell'anno 1209. Perché mai? Ci domandiamo ancora oggi insieme a Domenico di Guzman, che è stato il primo allora a domandarsi: ma è Dio che lo vuole? È Dio che vuole questa crociata? Ebbene, anche questo drammatico interrogativo ci invita a cogliere lo spirito utopico che lo studio porta con sé, camminando sulla via dell'alfabetizzazione culturale e funzionale, consapevoli del fatto che non si deve mai perdere la volontà di imparare, perché, come ha scritto un esordiente giovane scrittore russo, un certo Leone Tolstoi, forse l'avete sentito nominare, in un libretto che è uscito da poco, intitolato Vojna i mir, non so se sia stato tradotto in italiano, comunque suona guerra e pace. Ebbene, questo giovane scrittore d'Oriente russo ha scritto in questo libretto: la volontà di imparare è sempre stato e sempre sarà il principale deterrente contro la violenza. La scuola è qui, il viaggio entra addirittura d'arrivo, ma il cammino continua e c'è ancora un bel po' di strada da fare. Buonanotte, a corrente numerose.